Metro Sound.
Metro Sound. Metro
Metro Sound.
Metro Sound.
Metro
Sound.
Metro
Sound.
Metro
Sound.
Metro Sound. Metro Sound. Buonasera amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Metro Sound. Ai microfoni c'è Lara Ladu, a.k.a. Miss Lara, che vi parla. E questa sera vorrei fare un saluto particolare al carissimo Gianluca Gobbi, che mi ha prestato assistenza e vicinanza, perché questa sera avremo un collegamento telefonico. Quindi lo saluto tanto caramente, vi ricordo che lui conduce Indaco qui su Radio R18 e quindi ciao Gianluca, a dopo. Grazie ancora. Benissimo, allora benvenuti qui su Metro Sound, la vostra metropolitana sonora. Saremo insieme un'ora in questa puntata di oggi e viaggeremo insieme quindi ad un nuovo ospite, come vi ho annunciato. Insomma, che dire, siamo pronti per partire? Allora vi lascio anche il numero di telefono della radio, se volete mandare un messaggio, mandare dei saluti, fare delle domande, qualsiasi cosa. Il numero è 388 32 46 527, Radio R18. Sono queste le metafrequenze su cui viaggia Metro Sound. E allora questa sera sale a bordo di Metro Sound un'artista, una donna. Abbiamo con noi una donna, si chiama Paola Mongelli, artista visiva, fotografa, poetessa e formatrice torinese, che da oltre 20 anni, anzi da oltre 30 anni, esplora il rapporto tra luce e ombra, presenza e assenza, parola e immagine. E quindi cosa possiamo fare? Diamo il benvenuto a Paola Mongelli. Pronto Paola? Mi senti?
Ciao Lara, sì, ti sento, grazie.
Ciao, ciao Paola, benvenuta su Metro Sound. E, insomma, sono molto contenta di averti a bordo perché mi fa piacere parlare di te, presentare tra l'altro un lavoro che è uscito quest'anno, il tuo lavoro. Si tratta del primo volume monografico intitolato Respirare con gli occhi, pubblicato dalla casa editrice Gli Ori e curato da Angela Madesani. È un libro che raccoglie 30 anni di ricerca fotografica, ma anche poesie, riflessioni e visioni. Allora, io partirei subito con la prima domanda, Paola, anche perché com'è possibile che noi parliamo di fotografia in radio? Lo scopriremo nella puntata di oggi. Allora, il titolo del tuo libro è Respirare con gli occhi. Che cosa significa per te questa espressione?
Bellissima domanda. Intanto ringrazio per questo invito e un saluto a chi ci ascolta, e in particolare non vedere chi ci ascolta, ed è molto preziosa questa opportunità di parlare di fotografia e del mio lavoro senza che sia coinvolto il senso della vista in questa esperienza. Quindi è un'esperienza atipica e quindi molto, molto interessante e stimolante. E quindi grazie per questa, insomma, per questa possibilità.
Grazie a te.
Il titolo Respirare con gli occhi va a toccare questa differenza che c'è tra la vista e la visione, mm-hmm. perché la fotografia può sembrare che si faccia con gli occhi, in verità non si fa solo con gli occhi. Mm-hmm. Con gli occhi respirare, appunto, gli occhi loro a loro volta non sono fatti solo per vedere, ma per fare anche altro. Quindi, diciamo, in questo mescolamento di sensi un po' sinestetico, certo. Penso che tutti i sensi alla fine siano un po' un unico senso. Quindi respirare con gli occhi è stata una frase che già 30 anni fa, quando ho iniziato a fare fotografie, è venuta spontanea come espressione, un po' poetica, ma anche è un'esperienza. E infatti, proprio sì.
E infatti la seconda domanda che volevo farti è proprio questo. Tu hai raccontato che da giovane avevi difficoltà a esprimerti con le parole e che la fotografia è diventata il tuo modo di entrare in relazione con il mondo. Com'è avvenuto questo passaggio? Perché io ti conosco da tanto tempo, tra le altre cose, sì. No? Noi ci conosciamo da tanto tempo e non sapevo di questa tua passione. Poi parlando, appunto, mi hai raccontato una storia molto particolare. Volevo chiederti se avevi piacere di raccontare appunto come è avvenuto questo passaggio.
Sì. La fotografia, diciamo che mi ha richiamato all'inizio del mio percorso artistico proprio per la sua qualità di espressione personale, di rapporto con la realtà, silenzioso. Ecco, questo potere che ha la fotografia di parlare senza voce. Mm-hmm. E quando ero più giovane era un linguaggio che veramente mi permetteva di esprimermi laddove c'era una difficoltà effettivamente a esprimermi con le parole, e quindi questo è stato un po' l'inizio. E l'immagine ha poi richiamato la parola. Mm-hmm. Ecco, io non ho capito il passaggio che intendi. Questo è stato l'inizio con la fotografia.
Sì, il passaggio, quindi, cioè nel modo di entrare in relazione col mondo. Quindi a un certo punto hai deciso di imbracciare, no? Come si suol dire, o di una macchina fotografica, no? E quindi di iniziare, sì, a fotografarlo il mondo.
Sì, è stato proprio un passaggio dal non comunicare al comunicare attraverso le immagini, perché davvero quando ci siamo conosciute, non so se ricordi, io parlavo molto poco e quindi la fotografia è stata proprio quella che ha iniziato un po' il mio rapporto con il mondo, e poi sono stata obbligata poi a parlarne, ecco, perché la fotografia richiama la parola e lì apriamo anche questa relazione importante tra la fotografia e la poesia, sì, tra l'immagine e la parola.
Sì. Infatti il tuo libro è ricco anche di poesie scritte da te, non solo, però tu hai anche scrivi anche poesie, di questo parleremo dopo. Adesso volevo chiederti ancora qualcosa sul tuo percorso. Quindi tu a un certo punto hai iniziato una formazione all'Accademia Albertina di Torino, facendo, sì, se non sbaglio, scenografia, fotografia e camera oscura, no? Hai, sì, lavorato in analogico. Volevo sapere se stai ancora lavorando in analogico e che cosa ti ha insegnato tutti questi anni di analogico, se lo porti ancora nel tuo lavoro, ecco.
Allora, sì, per me è stata una grande fatica accogliere la fotografia digitale. Mm-hmm. E rinunciare, diciamo, alla parte più artigianale, alchemica, anche proprio alla camera oscura come dimensione buia, come momento di solitudine e di possibilità di forgiare l'opera proprio in una dimensione protetta, un po' lontana dalla luce proprio. Mm-hmm. E questa esperienza però rimane in me, ma anche nei fotografi, sono sicura, che hanno iniziato con l'esperienza dell'analogico, quindi quelli della mia generazione. Mm-hmm. E anche nella fotografia digitale questo rapporto più corporeo con, mm-hmm, l'immagine, con il trattamento, con gli elementi, mm-hmm, rimane nell'approccio all'immagine, quindi, mm-hmm, sì, credo che ci sia questa formazione. E poi un artista deve anche avere la capacità di accogliere nuovi linguaggi, quindi, certo, l'arte non prescinde dai linguaggi, quindi sì, certo. Ho rinunciato, attualmente non stampo le mie fotografie, magari ricomincerà questa riaprirò questa porta, magari chissà in modo nuovo, però sicuramente non come ho fatto nei primi 15 anni del mio lavoro.
Certo. Nei tuoi lavori ritornano continuamente la luce, l'ombra, il vuoto e l'assenza, no? Tu parli spesso di questo. E perché questi temi continuano a ritornare in questa tua ricerca?
E l'ombra è un tema davvero, diciamo, che non smette mai di ispirarmi. E l'ombra è poi la controparte della luce, per cui a volte mi sono chiesta spesso questo amore per l'ombra, questa fascinazione per l'ombra, se non sia proprio perché è figlia ed è compagna della luce, per cui è anche un amore per la luce, la stessa cosa non si può distinguere, tra l'altro da dove c'è un'ombra molto intensa è perché c'è una luce molto intensa, c'è stata una luce molto intensa. E il vuoto sicuramente un po' il mio temperamento, il mio spirito ha molto... la necessità di essenzialità e quindi è un po' un lavoro sempre in levare e sento che nel mio modo di esprimermi meno c'è e meglio c'è, deve esserci però l'essenziale, quindi certo. Va tolto quello che è superfluo, ma nella mia visione.
Allora senti, io adesso metterei un brano, perché come faccio di solito, chiedo agli ospiti che salgono a bordo di Metro Sound di portare una micro selezione di brani, e tu appunto tra questi io avrei scelto per iniziare questo brano di Chet Baker che si intitola The Thrill Is Gone. Come mai hai scelto questo brano?
E in questo brano la voce di Chet Baker mi emoziona più che in ogni altro brano, devo dire che amo molto la sua voce e in questo brano mi trasporta in una dimensione di grazia e trovo che ci sia proprio una poesia, anche il tema, finire, esaurirsi di una tensione, di uno stato, lo trovo veramente, non lo trovo triste, ecco, lo trovo di quella nostalgia che però restituisce proprio la bellezza della vita, ecco, certo. L'intensità.
Certo, allora lo ascoltiamo. Eccolo qua.
The thrill is gone. I can see it in your eyes. I can hear it in your sighs. Feel your touch and ring. For love is old. Love was grand when love was new. Birds were singing, skies were blue. Now it don't appeal to you. The thrill is gone. This is the end.
Bellissimo, bellissimo questo brano, grazie Paola per averlo scelto.
Mi devo correggere però, ho detto che non è una canzone triste, invece non è vero, è una canzone tristissima, però il fatto che, però, ecco, no, dicendo non è triste, a me emoziona perché di un'esperienza della vita come quella che racconta, il fatto che poi rimanga una canzone, rimanga un'opera d'arte, quindi il potere che ha l'arte di rendere qualunque esperienza della vita così eterna e occasione di bellezza, ecco, questo lo trovo estremamente vitale.
Certo, tra l'altro appunto lui riesce a rendere questa dimensione come i grandi artisti sanno fare, no? Con la voce, il suono della tromba, insomma con le suggestioni anche, no? Delle parole usate e quindi la stessa cosa fai tu nel tuo libro. Tra l'altro tu hai scritto il tuo primo libro, è un libro che, come mi hai detto, racconta 30 anni di attività. A un certo punto hai deciso di scrivere di questa tua esperienza e hai utilizzato la parola e la poesia, che occupano un posto importante nel tuo lavoro. Hai detto che la parola è uno strumento di visione. In che senso una poesia può aiutare a vedere?
Ci sono poesie che sono estremamente visive. Mm-hmm. Chiudendo gli occhi, ascoltando una poesia, si vede. Però in senso anche più ampio, quando noi parliamo, le parole permettono proprio di vedere. Ognuno vede con i propri filtri, attraverso la propria esperienza, attraverso le proprie emozioni, quindi non si vede con gli occhi, dunque ascoltando delle parole noi vediamo. Mm-hmm. E in questo mi ha aiutato ad avere consapevolezza di questo una persona che ho incontrato, un grande artista, che è questo fotografo non vedente sloveno, Eugen Baucher, che è un grandissimo fotografo, oltre che un grande pensatore, filosofo e teorico. Uh-huh. L'ho incontrato nel 2011 in occasione di un workshop a Torino al PAV, a cui ho partecipato. Uh-huh. Per lui la parola era visione. Mm-hmm. Relazionandosi con noi, le nostre fotografie le vedeva attraverso le nostre descrizioni. Questa esperienza per me è stata molto significativa. Mm-hmm. E la parola ci permette, raccontando anche solo una descrizioni di viaggio, ecco, quando si facevano le descrizioni di paesi lontani, quando non era possibile mostrarli in fotografia o illustrazioni, quindi lo è davvero la poesia, essendo parola suono, permette di vedere nel senso di sentire. Ecco, il vedere è anche traducibile attraverso l'espressione sentire. Certo. Vedere e sentire, conoscere.
E quindi tu stai appunto dicendo che esiste un rapporto tra ascoltare e guardare, no? E si può fotografare con le orecchie. Cioè, diciamo, lui, no? Penso che questo Eugen Baucher abbia, cioè, a parte un fotografo cieco, è qualcosa di incredibile. Non ho visto le fotografie di Eugen Baucher per poter anche solo restare colpita dalle sue opere. Però immagino che lui sappia trasmettere questa cosa del fotografare con le orecchie, o no? O sbaglio? È una mia idea.
Sì, con le orecchie, con gli altri sensi. Con le orecchie molto, nel senso che il suo approccio, ad esempio, lui fa molti ritratti, adesso non so, non lo seguo da un po', ma ci sono, sono visibili ritratti splendidi fatti da lui. E quindi attraverso la relazione del contatto con la mano, ma molto attraverso un dialogo, quindi delle domande, risposte con il soggetto. E sicuramente qualunque cosa lui fotografi, la dimensione sonora, la dimensione del rumore, gli rivela lo spazio. I non vedenti ho scoperto che sono molto bravi a misurare le distanze solo attraverso il rimbalzo dei suoni, quindi a comprendere immediatamente lo spazio attorno a loro, e cosa che a noi risulta meno molto difficile, ecco, ci vorrebbe un grande allenamento.
Certo. Allora, tra l'altro, tu nel 2010 hai vissuto un evento molto forte, hai perso la vista da un occhio.
Sì, era il 2001.
Ah, il 2001, scusa. Sì, quindi no, tanto tempo fa, un'esperienza ancora prima.
Prima, sì.
E paradossalmente, no? Deve essere successo qualcosa in te in quel momento, perché tu già fotografavi, immagino.
Sì,
ecco.
Sì.
Che cosa è cambiato? Cioè, che cosa ti ha dato questa esperienza? Ecco, non ti sei arresa, sicuramente non hai detto basta, mollo la macchina fotografica. No, anzi, sei andata avanti e anzi, il tuo lavoro si è allargato ancora di più, no? Che cosa è successo?
Allora, ovviamente è stato un evento assolutamente inaspettato, perché è stato proprio un incidente in un momento assolutamente quotidiano, quindi non ho avuto modo di elaborare. È arrivata questa cosa, ho capito subito, nonostante i tentativi ho capito subito che sarebbe stata qualche cosa, ho intuito che era una condizione definitiva. Inizialmente c'è stata una grande domanda: perché questo, perché a me? Certo. Dopo pochi anni che avevo iniziato proprio a scegliere la fotografia come mezzo di espressione, ho capito che è molto utile avere due occhi anziché uno solo, perché nel mio caso ho immediatamente spostato la pratica fotografica dall'occhio destro all'occhio sinistro, sperando che l'occhio sinistro fosse in grado di fare altrettanto bene, di prendere altrettanto bene la mira, le linee dritte. Quindi subito mi sono buttata nel vedere se ero capace anche con l'occhio sinistro. Tranquillizzata da questa, insomma, affidabilità dell'occhio sinistro, non mi sono fermata, e poi ho scoperto di lì a poco anche che esistono fotografi che hanno sono ipovedenti, addirittura poi ho conosciuto Egwene Boucher, quindi non potevo fermarmi, non c'era motivo per fermarmi, anche se ovviamente ho passato un periodo in cui ho dovuto rielaborare questo trauma, questo lutto di una parte comunque di me. Però poi più volte l'ho detto e lo dico molto sinceramente: dovessi tornare indietro, non cancellerei questo episodio, nel senso che mi ha veramente, come hai detto tu, ho approfondito, ampliato la mia ricerca, la mia esperienza della visione, perché è entrato anche nello sguardo proprio l'esperienza della luce, che fortunatamente continuo ad avere, avendo l'occhio sinistro molto, molto performativo, e il destro invece mi ha fatto sperimentare tutta una ricerca proprio sul buio, che ho poi, come ti ho anche accennato, poi sviluppato attraverso un altro mezzo, che è quello del disegno.
Certo, e poi tra l'altro mi ha colpito, vabbè, io ho guardato il tuo... Aspetta, ecco, allora io ho letto il tuo libro, ci sono delle immagini stupende, delle poesie molto belle, e mi ha colpito un lavoro, si tratta del dittico con il fiore, su cui, non so se vuoi parlarcene tu, se vuoi appunto raccontarci di questo dittico.
Sì, volentieri. È nato molto spontaneamente, come spesso nascono le mie immagini da un incontro visivo, da un incontro mm-hmm. con qualcosa che ho sotto gli occhi. Spesso fa parte del mio quotidiano, non è molto lontano, ecco, dalla mia esperienza nello mm-hmm. spazio. È un fiore del mio giardino, mm-hmm. quindi il dittico raffigura un narciso mm-hmm. Su cui io ho scritto su ogni petalo una lettera, e le lettere compongono la parola listen. Mm-hmm. L'invito all'ascoltare, al soffermarsi, a ricevere l'esperienza, a darsi tempo è qualcosa che sento urgente, ecco, come tema, quello mm-hmm. dell'invito all'ascolto, quindi anche al silenzio, ma anche all'ascoltare ciò che arriva. E affidarlo al fiore, questo messaggio, è stato forse l'invito l'ha fatto questo fiore. Io osservo molto i fiori, soprattutto da quando vivo qua in Valpellice, quindi mm-hmm. non più in città, ma la natura mi è più vicina, quindi è un'esperienza più vicina. Mm-hmm. E i fiori sono silenziosi eppure comunicano moltissimo attraverso mm-hmm. la loro forma, il colore, il profumo, e quindi scrivere una parola su un fiore e dargli voce è qualcosa che un po' paradossalmente ho sentito di voler fare. E questo mm-hmm. fiore, tra l'altro, somiglia un po' a un piccolo megafono, il narciso ha questa parte centrale mm-hmm. come una specie di bocca che sporge, quindi mm-hmm. In qualche modo ci chiede urgentemente di ascoltare. Mm. Il dittico poi si è formato mm-hmm. In modo non previsto, perché i petali mm-hmm. una volta appassiti di questo fiore, io ce l'avevo sotto gli occhi anche nei giorni seguenti, ho visto che mantenevano la riconoscibilità delle lettere, ma mm-hmm. Erano ingialliti, un po' accartocciati. Allora li ho tolti e li ho stesi sul piano del tavolo mm-hmm. e ho invertito due lettere componendo in modo diverso la parola silent. Il dittico si titola Listen Silent. È diventato anche inaspettatamente un lavoro sul tema dell'impermanenza, quindi mm-hmm. su ciò che vive e poi passa ad un altro stato, ad un'altra dimensione.
Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro tu hai impresso queste lettere con una matita per occhi, e mi piace questa cosa, no? Il fiore, il narciso, la matita per occhi, quindi c'è la vista e di nuovo questo gioco, listen silent, insomma questo rimando ai sensi, questo gioco, questa sinestesia che ricorre nei tuoi lavori, veramente è molto, ma molto incantevole. Tra l'altro, come ti ho detto, dal tuo libro, guardando le tue fotografie, traspare molta, molta grazia. Non so, quello che mi viene da dire, la prima cosa che mi viene da dire è che c'è molta grazia. Anche nelle foto, quelle che parlano di viaggi, di cui parleremo fra un po', che parlano di viaggi che magari sono più scure, cioè trovo che ci sia comunque sempre della grazia. Senti, ci ascoltiamo un altro brano, se ti va, sempre uno dei brani proposti da te. A proposito di viaggi, visto che stiamo per parlare, no, del capitolo dei viaggi, tu hai scelto questo brano, lei è Amelia Cuni, una voce, una donna, un'artista italiana, una cantante italiana, una voce bellissima, e ci proponi questo live al Ravenna Festival del 2012, è un raga quello che canta, Raga Verde, un incontro tra il canto Drupad e il canto gregoriano.
Sì, sono due voci in questo... Mm-hmm. In questo brano, in questa mm-hmm. sequenza, sì.
E l'altra è Maria Jonas, l'ho cercata, lei è Maria Jonas, che canta questo canto gregoriano, e poi insieme fanno questo live elettronico con la consulenza di Günther Cologna dell'Associazione Italia-Tibet. Quindi ce lo ascoltiamo, eccolo qua.
Thank you.
Molto bella, incantevole questo incontro di voci, e, insomma.
Peccato Amelia Cuni è mancata giovane, avrebbe potuto incantare ancora per molti anni.
Senti, tu hai viaggiato molto in India e in Africa, in particolare nel Benin, ecco, e... Perché hai scelto quei luoghi in particolare? Che cosa ti ha spinto ad andare fin là?
Allora, sono fatti nell'arco di pochi anni, viaggi ho fatto in quel periodo, e di fatto io non ho fatto moltissimi viaggi, non sono infatti una grande viaggiatrice, ma questi due paesi, queste due culture soprattutto, questi due mondi molto archetipici,
certo.
Mi attiravano moltissimo e, per motivi diversi ho sentito proprio un richiamo al di fuori della fotografia, nel senso che sono stati due viaggi stimolati proprio da un desiderio di conoscere da vicino delle culture che mi affascinavano moltissimo. E in India sono stata nel 99, rimandando il viaggio per 7 anni perché mi mancava il coraggio ogni volta di partire per l'India. Mi affascinava quanto mi faceva un po' paura. E nel 99 sono andata con un'amica a fare un giro per l'India, così con zaino in spalla e guida Lonely Planet. Ho fatto delle fotografie che poi sono diventate una serie, questa la serie indiana. E, non è stato facile fotografare lì, sempre in pellicola in quegli anni ovviamente, come anche poi nel 2004 il viaggio in Africa. Non è stato facile perché ero ancora in una fase in cui mi sembrava di dover scegliere tra il vivere l'esperienza o il fotografarla. Ecco, ero ancora un po' sdoppiata in questo, in queste proprio due livelli. E infatti non osavo all'epoca avvicinarmi molto alle persone, e le immagini che sono venute fuori sono immagini più di questi, gruppi di persone un po' fotografati a una certa distanza, di soggezione, ecco. È stata un'esperienza, viaggio in India, molto, molto forte, che ha rilasciato poi nel tempo poi molta elaborazione. E anche interiore, e le fotografie sono venute fuori molto scure, non è stato voluto, sono le mie fotografie più scure, più immerse nel questo nero, quasi un catrame, dove però ci sono le luci più forti, ecco, c'è questo nero e questi bagliori che arrivano dalle persone, da alcune parti dell'immagine. E la forma è venuta così, ho capito poi dopo che era un po' un modo in cui io avevo vissuto quelle atmosfere, ecco. Molta oscurità e nello stesso tempo grandissima potere degli indiani, ecco, mi hanno molto colpito gli indiani.
Sì, gente. Mi ha colpito questo passo appunto del libro dove parli di questa oscurità che hai ritrovato in India, perché anche a me è successa la stessa cosa. Mi ritrovavo spesso in questi posti immersa in queste atmosfere rarefatte, mi sembrava di essere in una scenografia. Dicevo, ero colpita, quindi, e tu rendi bene, secondo me rendi bene quella dimensione lì, infatti è vero.
Aggiungo solo una cosa a proposito della parola che permette molto è collegata alla visione. Infatti ho citato questi passaggi di Pasolini dell'odore dell'India, perché all'epoca mentre sviluppavo i rullini e prima di stampare le fotografie leggevo sul tema dell'India varie cose, tra cui l'odore dell'India e queste sue passaggi proprio su questa visione che gli impressiona la retina in modo violento, alcune scene mi hanno evidentemente influenzata,
certo,
nel realizzare le foto.
Certo. Senti, invece il viaggio in Africa, nel Benin, perché proprio nel Benin? Cosa ti ha portato lì?
Nel Benin mi ha portato la danza, la danza africana, che è una passione che già coltivavo da diversi anni. Nel Benin sono stata nel 2004, a cavallo tra il 2004 e il 2005, con la mia insegnante di danza, Paola Fatima Casetta, che ho conosciuto a Torino e con cui danzo ancora adesso. Questa passione per la danza africana non si è ancora spenta. E quindi lì c'era il desiderio di andare a vedere in origine cosa sono le danze africane che danziamo qua con interesse, cosa sono nel paese d'origine. E quindi l'idea era di fare un reportage sulle cerimonie di danza. Poi invece, come sempre, bisogna andare nei posti per fare il progetto, e almeno a me capita che poi il progetto viene cambiato perché l'impatto poi del luogo ti dà altre suggestioni. E quindi ho fatto delle esperienze di danza, ho fotografato cerimonie, ma poi di fatto sono stati gli africani che mi hanno conquistato, e quindi ho fatto ritratti, soprattutto ritratti della gente per strada. È diventato quello il lavoro, un ritratto del Benin attraverso la sua gente.
Allora, tu devi sapere che nelle ultime puntate di Metro Sound, dunque, All'inizio utilizzavo come sottofondo, come base per le chiacchiere, il suono del mare, che è quello che stiamo ascoltando. E poi ho cambiato, ho messo suoni ambientali come quello della metropolitana, perché ho detto, beh, si chiama Metro Sound, utilizziamo anche dei suoni urbani, così. E adesso sono con te, nella chiacchierata con te, quello che senti in sottofondo è di nuovo il suono del mare, perché mi ispiri questa dimensione così, no? Di queste onde. Però, visto che abbiamo parlato di Africa, tu hai suggerito un altro brano, e si tratta di Manu Dibango con Electric Africa, quindi passiamo ad un'altra dimensione. Fino adesso eravamo in una dimensione un po' così morbida, rilassata. Electric Africa dà un po' una scossa. Come mai hai scelto questo brano?
E Manu Dibango è sempre stato uno degli autori che mi ha dato, appunto, a proposito di grazia, questo misto di ritmo, brio e nello stesso tempo grande calma, pacatezza, sorriso. E poi ho ballato questo disco anche da sola a casa, ecco, cioè, una colonna sonora del mio quotidiano, lo è stato molto.
Bene.
Rimane uno dei miei preferiti. Allora, anche lui, ahimè, sotto il Covid, e ci ha salutato, e comunque rimane grandioso quello che
rimangono le sue opere. Va bene, eccolo qua, Electric Africa, Manu Dibango.
Electric Africa.
Bellissima, bellissima questa Electric Africa. È proprio una scossa. Allora, senti, la caratteristica del tuo libro è quella di avere, di essere scritto in italiano, quindi con le fotografie del tuo percorso. Tra l'altro, se non sbaglio, hai messo le fotografie in ordine decrescente, cioè in ordine cronologico, partendo da oggi, andando indietro, vero?
Sì, sì.
E c'è il testo a fronte in inglese. Come mai queste scelte?
Allora, il testo della curatrice, che è Angela Madesani, questa curatrice storica della fotografia di Milano, ci tenevo ad averlo anche in inglese per permettere magari anche a chi non conosce l'italiano, che non conosce la mia opera, di poter conoscerla attraverso questo testo che racconta un po' la mia storia, dalle origini, come si è evoluto il mio lavoro, la mia ricerca in questi 30 anni. E quindi l'inglese, diciamo che è spendibile ovunque. Quindi ho fatto questa eccezione. Il resto dei testi invece è in italiano. Al fondo del libro c'è un'antologia critica di voci selezionate, sono in italiano, così come i titoli delle opere. E c'è ancora anche una mia breve nota che ho tradotto in inglese. E la scelta dell'ordine inverso nella sezione delle opere, che è la parte più consistente del libro, questo viaggio attraverso le fotografie, le immagini. Mi è venuta immedesimandomi in chi legge il testo della curatrice, che racconta la mia storia, di non avere questa ripetizione di esperienza attraverso le fotografie, quindi di prevedibilità. Ecco, io cerco sempre un po' di togliermi, anche di togliere le persone con cui sono in relazione dall'essere rassicurati di trovare quello che ci si aspetta. Ecco, penso che l'elemento della sorpresa, dello spiazzamento, sia a proposito di scossa, sia importante praticarlo. E quindi ho detto, non era pensato, ma ho detto, io parto dall'ultimo, così si raccorda, lei termina raccontando di questi miei ultimi lavori che vedono un po' un insieme di tecniche, e ci si ritrova subito dagli ultimi lavori e si riavvolge il rullino. Poi ho parlato anche di questa immagine, perché è un po' vedere srotolarsi le fotografie dalle più recenti fino alle mie primissime, mi ha dato questa sensazione disporle in quest'ordine inverso, proprio del svolgere un rullino dove si trovano prima le ultime fotografie fatte, poi dopo le prime, che è una cosa che in camera oscura ho provato tante tante volte, di srotolare i rullini sviluppati.
Bene, bene, bene. Tra le tue attività, abbiamo detto appunto che tu sei una artista visiva, fotografa, poetessa, e tra l'altro ti occupi anche di educazione, no? Di insegnamento.
Sì.
E da molti anni tu insegni. Allora, innanzitutto, dove e che cosa insegni precisamente?
Allora, ho iniziato l'esperienza dell'insegnamento nel 2009, facendo corsi di camera oscura, che era, diciamo, in quel periodo la cosa che conoscevo meglio, in cui ero veramente già comunque esperta e appassionata anche proprio di tecniche di trattamenti tradizionali di camera oscura, sperimentazioni. Quindi ho iniziato al collegio universitario Einaudi, con cui poi è continuata una lunga collaborazione che procede ancora adesso, e non più però nei laboratori di camera oscura, ma in corsi, workshop dedicati sempre all'immagine, alla visione, alla fotografia, tematici di generi vari, anche un po' più sperimentali, ad esempio come quello di quest'anno sull'intelligenza artificiale e la fotografia, ovviamente con un approccio critico e di conoscenza aperta a conoscere questo mezzo, mantenendo comunque la centralità sempre della persona, dell'autore, del corpo in particolare. È stato molto interessante, ecco, anche per me approcciare queste nuove frontiere senza insomma, venirne troppo inquietati, anche se fanno un po' venire un po' i brividi, però come tutti i linguaggi io penso che vada aperta la porta, mantenendo comunque un approccio critico, personale e di confronto anche tra persone, tra... E altre cose, ho iniziato con la camera oscura, poi con tecniche base di fotografia, e educazione all'immagine, perché poi con l'esperienza anche dell'interesse verso quello che è anche l'invisibile, il buio, quel versante è entrato anche nei temi nell'approccio alla mia esperienza di formazione, quindi il saper vedere, che tutti sappiamo vedere, ma dobbiamo recuperare un po' l'esperienza approfondita con la visione, e anche infatti recuperare un po' il valore della fotografia, in giorni in cui si equivoca un po', si abusa un po' delle fotografie, dandogli molta importanza, però nello stesso tempo, anche lì paradossalmente, è il nostro mezzo più consueto, però proprio perché eccediamo il peso di una fotografia, scivola un po' via, anche quelle valide, quelle interessanti, si perdono un po' in questo mare delle tante immagini veloci che fruiamo. Un po' nei miei percorsi effettivamente
tu insegni,
ci tengo a dare questa questo messaggio, a dare questo stimolo a entrare davvero dentro alle fotografie che si fanno, a parlare di una fotografia, a leggerla, soffermarsi, analizzarla insieme. Ecco, quell'altra parola chiave è insieme, qualcosa che crei uno scambio, che crei un confronto.
E trovi che, ad esempio, i tuoi allievi di oggi li vedi ricettivi, rispondono bene, perché sono nati immersi dalle immagini, no? In questa epoca di immagine, tutto immagine, secondo te rispondono bene questi allievi alle tue sollecitazioni, alle tue stimolazioni?
Io riscontro che se vengono dati degli stimoli che rispondono a dei bisogni o magari anche a delle carenze, perché io sono sicura che sentiamo tutti un po' a volte la mancanza di un radicamento, e siamo un po' portati via da questo mondo un po' effimero del virtuale, tendiamo un po' tutti a volare un po' troppo con la mente, e anche i giovani, anche se sono nati e cresciuti in questa dimensione, penso che sentano un po' questa esigenza invece di stare presenti, e quindi dando motivi di riflessione, sperimentare questo modo invece più di profondità alla fotografia e di consapevolezza, io vedo che c'è un interesse, perché c'è un bisogno, c'è una necessità, una carenza, e quindi se arriva uno stimolo, certo, chi più chi meno viene colto, io vedo dei risultati, vedo delle risposte. Bene. Io tento di alimentare molto la riflessione, anche le lezioni non sono mai frontali, non amo le lezioni frontali, amo anche perché se no mi annoio io per prima, io imparo molto dagli allievi, che siano ragazzi, adulti, artisti o bambini o ragazzi, davvero lo scambio di sguardi è molto, molto istruttivo anche per chi insegna.
Senti, ma tra l'altro tu da alcuni anni lavori con adolescenti, anziani e persone con disabilità. Se non sbaglio anche con persone con Alzheimer o demenze. E che cosa, cioè, in che modo, su cosa si basa il tuo lavoro con queste persone? E poi mi interesserebbe sapere, appunto anche nel caso dell'Alzheimer, di una demenza, che cosa vedi, che cosa impari, hai imparato, che cosa ti trasmette questa esperienza? Dove c'è un problema di memoria, ad esempio.
Del mio lavoro, questa di entrare in contatto, entrare in relazione con persone che vedono e hanno esperienze diverse dagli altri, dalla mia, e ognuno ha uno sguardo personale, ed essendo la visione qualcosa che è connesso al vissuto, alle emozioni, alla conoscenza, all'esperienza di ognuno, ognuno vede di fronte alle stesse cose diverse. Questa è un po' proprio la cosa interessante. Magari, ecco, nelle esperienze con gli anziani, ad esempio, si va in alcuni luoghi e si fotografano i luoghi, laddove c'è qualcosa che attira l'attenzione, ed è bellissimo vedere che ognuno è attirato da cose diverse, e se è attirato dalle stesse cose ne coglie cose diverse e ne ha attirato per motivi diversi.
Certo.
E lì è anche molto importante sempre l'espressione attraverso la parola, nel senso proprio poi poterne parlare del perché si è scelto di fotografare una certa cosa, e che cosa si è provato, che cosa si è ricordato attraverso quell'aspetto della realtà. E io imparo che si può fotografare sempre in tutte le situazioni, quando c'è questo stimolo a esprimersi. Ecco, e poi quello che mi piace è che l'esito di tutto questo è la condivisione. E ci sono anche delle piccole mostre che rimangono sotto gli occhi del pubblico e degli autori delle fotografie. Nel caso degli anziani, proprio nelle strutture allestiamo queste pareti con queste opere. Sono foto belle e arricchite dalla frase, dal pensiero che poi è scaturito dal titolo della fotografia. Quindi è la creatività, che è qualcosa che è veramente a disposizione di chiunque, non solo degli artisti.
Certo. Senti, allora, la puntata volge al termine. Io volevo solo sapere, quel libro è uscito a gennaio e adesso stai portando in giro il tuo libro, lo stai presentando. L'hai presentato anche a Torino, hai fatto una presentazione in biblioteca, la biblioteca civica. Le prossime presentazioni dove saranno? Hai un programma?
Sì, allora la più vicina sarà nel fine settimana in provincia di Cagliari.
Ah, che bello.
Grazie a una sezione dell'Università di Cagliari, dove verrà presentato un altro libro fotografico proprio sulla Sardegna, sarà un dialogo e uno sguardo incrociato sulla fotografia. Bene. Quella successiva sarà il 12 di luglio invece a Torre Pellice, all'interno del festival letterario La Torre di Libri, e quindi nella piazza del municipio, la domenica pomeriggio, presenteremo insieme a Samuele Pigoni presenteremo il libro al pubblico dei Torresi.
Ah, ecco, benissimo. Allora, carissima Paola Mongelli, io ti ringrazio per essere salita a bordo di Metro Sound e per averci raccontato la tua esperienza. L'esperienza di Paola, la visione, il punto di vista di Paola lo potete scoprire nel suo libro che si intitola Respirare con gli occhi. E, quindi ti ringrazio tanto e ti auguro insomma di continuare che insomma che il libro venga venga diffuso il più possibile. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato, che ci hanno ascoltato e per le musiche.
Beh, grazie trasmesse. A te per le musiche.
Grazie.
Allora, io ringrazio tutti gli ascoltatori, rinnovo l'appuntamento a martedì prossimo, sarà l'ultima puntata della stagione qui di Metro Sound e vi lascio con un brano, si intitola Tranquility Base di Cantamiglia, un brano degli anni 90 che secondo me quando lo ascolti, è del 93, te lo ricorderai benissimo perché è un bellissimo pezzo e... abbiamo con noi subito dopo Giulio Bodoni con Sport Talk, quindi passo la palla a Giulio Bodoni. Ciao a tutti e buona serata. Ciao Paola ancora.
Ciao, grazie. Ciao. Ciao.
Ting, tan, 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 tan